Buonasera a voi tutti, qui convenuti, ritornati o per la prima volta. E un saluto proprio cordialissimo a Monsignor Luigi Bettazzi. Nuovamente fra noi per farci respirare l'aria del Concilio Vaticano II. Dopo le due serate con Lilli e Monio Batia su Il Gallo canta ancora, ecco, siamo davvero onorati della presenza di Bettazzi, che ringrazio anche a nome vostro. Ma prima è doveroso da parte mia e a nome vostro ricordare alcune date. Vescovo emerito di Ivrea, è stato presidente nazionale e internazionale di Pax Christi, con quant'altro ha fatto in diocesi di Ivrea, ricordiamo semplicemente il sinodo, mi pare durato 4 anni e non è cosa da poco. Presidente del Centro Studi Economico-Sociale di Pax Christi Italia, attualmente, gira tutta l'Italia in treno per parlare di pace e di concilio, eccetto le isole, dice, perché non sono Italia. In questo anno della fede ha fatto più di 190 conferenze sul concilio. E qui, da che ci conosciamo, ben 12 volte. Senza contare la serata su Adriano Azzari, che poi ricorderemo questa sera, una serata su Monsignor Romero, la teologia della rivelazione, e celebrazione di crisi, di casa. Quasi normale, se non si considerasse che lo scorso 26 novembre ha compiuto 90 anni, e il 6 ottobre scorso ha festeggiato 50 anni di vita episcopale. Dice: la mia vita più da vescovo che da uomo. Ecco, i nostri auguri, davvero sinceri, e facciamo suonare due pezzi da Vittorio, Giorgia.
Sì, allora io adesso suono un concerto in si minore di Reading e poi suoneremo Silent Night, più conosciuta come Assoluzione.
Ecco, Vittoria ha ricevuto lo Spirito Santo per l'imposizione delle mani, parte tua. E allora come auguri?
Thank you.
gioia che ci avete introdotti nel clima natalizio, stiamo vivendo già l'avvento. Grazie. Adesso li lasciamo andare a dormire. Sì. Buonanotte, grazie. Ebbene, diventato vescovo proprio al concilio iniziato, Monsignor Bettazzi, di poter così partecipare, tre sessioni, pare, e può dire in un'intervista su Vita Pastorale, io c'ero. E per questo può raccontarci di quando si ritrovava a parlare di povertà della Chiesa, dei poveri, e di cosa era emerso allora, e dirci perché ci sono voluti 50 anni per riaprire finalmente con Papa Francesco il Vaticano II, il primo Papa ad essere figlio e non padre del Concilio. Sottolineo che predilige le periferie, è un buon segnale per tutti noi. Nel volantino abbiamo riportato un'intervista di Bettazzi a un anno esatto dalla morte di padre Carlo Maria Martini, che è stato un grande profeta e attuatore del Concilio Vaticano II. Dice: perché la Chiesa ha paura invece di coraggio? Secondo lei la Chiesa con Papa Francesco ha avuto coraggio? Certamente ha più coraggio. Il Pontefice ha cominciato a fare capire che la Chiesa, di cui lui è rappresentante, deve essere aperta all'umanità di tutti, risvegliando nel cuore di tutti gli ideali più alti che ci sono in ogni essere umano, facendo sentire che la Chiesa è soprattutto accanto ai più piccoli e ai più poveri, per incoraggiarli, posto che nel mondo i più piccoli e i più poveri sono i più emarginati. E poi, per usare le parole del Cardinal Martini, la Chiesa adesso è un po' meno indietro, lasciamo poi rispondere a lui. Ecco, oggi ricorre anche il 50° della Costituzione Sacrosantum Concilio, che era il 4 dicembre del 1963, all'inizio del Concilio, la liturgia, forma di partecipazione, un modo diverso di stare nella Chiesa e nel mondo. Viva il Papa, viva il popolo di Dio, l'ultimo libro di Bettazzi, che potete trovare anche in fondo alla Chiesa. Ed era il 4 dicembre dello scorso anno quando padre Massimo Giustetti transitava a Nuova Vita. Eppure lui del Concilio si è fatto interprete nel suo stile e scelte pastorali. Ne facciamo memoria riconoscente. Ecco, con il questionario sulla famiglia e l'esortazione apostolica Evangelium Gaudium e tutti i suoi interventi, scelte e stili di vita, dei mesi e dei giorni scorsi la Chiesa di Papa Francesco ha ripreso a navigare sulle acque del lago di Tiberiade con Gesù di Nazaret e sulle indicazioni del Vaticano II. Ecco, saluto anche i confratelli, volentieri ne vedo diversi questa sera, fa piacere, e gli amici Don Mario Maculano, 90 anni il 22 di maggio prossimo, auguroni, forza, e Giovanni, che tutti conosciamo, che ringrazio e che in qualità di direttore della Caritas diocesana avrà certamente delle cose da dirci in questa presentazione. A te la parola e buona serata a tutti.
Buonasera a tutti, ben trovati. Nell'ultimo libro di Alberto Melloni, uscito
10-15 giorni fa, è intitolato Quel che resta di Dio, un discorso storico sulle forme della vita cristiana. A un certo punto parla di due temi che, trattati e dibattuti nel concilio, sono stati di fatto dimenticati, non hanno avuto storia, non hanno avuto futuro. Questi due temi sono uno, quello della povertà, infatti è un capitolo intitolato La povertà rifiutata, e l'altro è quello della collegialità. Però la novità che stiamo vivendo in questi giorni, con l'esortazione apostolica di Papa Francesco, che vi invito caldamente a comprare se già non l'avete fatto, perché oltretutto è un linguaggio molto più abbordabile, semplice, facile, che non altre encicliche che usavano un linguaggio un po' tecnico, teologico. Ebbene, in questa enciclica davvero, come diceva Don Mario, si torna a respirare. Si torna a respirare perché il Papa, come mi pare di aver capito, è il suo stile, dice con grande semplicità o fa dei gesti con grande semplicità, ma che sono dei gesti e delle affermazioni, delle parole dirompenti, capaci cioè di aprire davvero dei tempi nuovi dentro la Chiesa. E in particolare in questa esortazione apostolica tratta il tema della povertà, come tratta il tema della collegialità. La prima cosa che mi ha colpito, non voglio tirare molto a lungo per non rubare tempo a Monsignor Bettazzi, però la prima cosa che mi ha colpito e che ho sottolineato con l'evidenziatore sono alcune espressioni che riguardano il compito del Papa, che poi vengono riprese ulteriormente, quando dice che non è mica necessario che il Papa faccia dei discorsi completi e definitivi. Noi eravamo abituati a pensare, perché poi dopo, quando la teologia diventa predicazione concreta, amplia, allarga, esagera, eccetera, che tutte le volte che il Papa parlava diceva delle somme e misteriose verità che il cristiano doveva assolutamente assumere e capire. Ecco, qui invece il Papa dice che non c'è bisogno che il Magistero Pontificio Papale faccia dei discorsi completi e definitivi, anche perché, ecco qui l'apertura, non vuole mica togliere la responsabilità alle conferenze episcopali. Vuole che le conferenze episcopali diventino protagoniste, attive, e più avanti dice che ci sarà certamente da fare un'opera di decentralizzazione e di assegnare alle conferenze episcopali determinati compiti e decisioni in alcuni campi, in alcuni settori, senza che questo debba avere il placet di Roma. E poi parla anche, vi dicevo, del tema, ritorna sul tema della povertà. Intanto il suo modo di fare, i suoi gesti, eccetera, la indicano già, nessuna forma di esibizionismo, eccetera, anche nel vestire, troviamo delle scelte molto semplici, ma poi lo dice espressamente che senza l'attenzione, la cura del povero, la Chiesa manca profondamente, non c'è una Chiesa che possa in qualche modo disinteressarsi del povero. E al numero 48 scrive: se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario, è quello che diceva Don Mario, andare alle periferie, uscire, andare ai lontani, andare fuori, non chiuderci dentro in cenacoli di gente più o meno perfetta, allora si deve arrivare a tutti senza eccezioni,
poi a un certo punto parla anche del fatto che non dobbiamo trasformare il Vangelo in una serie di norme che appesantiscono le spalle dei credenti e invece di aiutarli a credere rendono ancora più difficile la fede, e ognuno ci può mettere dentro parecchie cose. Dice, quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro, non tanto gli amici, i vicini ricchi, bensì soprattutto i poveri, gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati, dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti, non devono restare dubbi, né sussistono spiegazioni che indeboliscono questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo. Poi a un certo punto dice, poi Papa ama tutti, ama i ricchi e i poveri, ma evidentemente li ama con un amore diverso e chiede agli uni e agli altri delle cose molto diverse. E poi ha delle frasi molto forti su alcune situazioni attuali che hanno provocato la crisi, come ad esempio l'economia dell'esclusione, e dice oggi noi dobbiamo dire no ad un'economia dell'esclusione e della iniquità. E ci sarebbero tantissime altre espressioni da trovare, ma per dire come il tema della povertà, che è declinabile in molti modi, la povertà dentro la Chiesa. Qualche mese fa, se ricordate, aveva detto vendete le chiese, vendete per aiutare i poveri, vendete le chiese, date via le chiese. No? Come posizione dicevo, una Chiesa attenta ai poveri. Secondo, una Chiesa a favore dei poveri, e terzo, una Chiesa che si fa povera e che quindi abbandona linguaggi, atteggiamenti, abiti, eccetera, che in parte erano già stati riformati nel Concilio, ma che sembra tornino di nuovo di moda. No? E allora, ecco, io credo che il tema sulla povertà, che è una povertà che ci riguarda, sia davvero un tema di grande attualità, perché la crisi ci ha messi di fronte a una serie di domande sugli stili della nostra vita fino a qualche anno fa che devono trovare delle risposte alternative, e la povertà è una di queste risposte.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per la vostra presenza. Io ammiro sempre la gente che ha il coraggio dopo cena di uscire per sentire una conferenza, come anche l'altra volta. Io chiedo sempre scusa che non ho il discorso scritto, vi ricordate, nel nord-est una volta uno mi disse, quando chiesi scusa di non avere il discorso scritto, dice no, un signore può parlare a mamma, però. Ma tanto più questa sera, ecco, perché ringrazio, ecco, che ha già parlato di Papa Francesco, e questo mi spinge allora a partire proprio dal Concilio. Come avete sentito, io sono diventato vescovo nel 1963. Il Concilio era cominciato nel 62. C'era già stato il primo periodo, in genere si faceva ottobre-novembre. Dirò che del primo periodo fuori non si era sentito molto. Sembrava addirittura che così fosse una cosa che finiva presto. Anche Papa Giovanni pensava in 2 mesi di farcela. Aveva fatto anche il sinodo romano, cioè l'incontro dei preti per la pastorale a Roma, avevano preparato i documenti, 3 giorni hanno votato e il sinodo è finito. Ma difatti chi si ricorda più del sinodo romano? Avevo preparato una settantina di documenti, e Papa Giovanni, quando li aveva visti, aveva detto: ma ho fatto bene a fare il concilio, perché c'era qualche novità. Ma se avesse letto il famoso romanzo, Il Gattopardo, dove c'era la storia della borghesia, dell'aristocrazia siciliana quando è arrivato Garibaldi, e dicevano: cambiare quanto basta perché tutto rimanga come prima. C'erano delle piccole novità, ma difatti quando entrarono in concilio, invece mi dissero: ah, c'era mica bisogno di un concilio, questo è un riassunto del passato, noi dobbiamo guardare al futuro. E lì Papa Giovanni prima e Papa Paolo dopo, andato in mano ai vescovi, intervenivano, e allora il concilio è stato quello che c'è stato. Io quando arrivai invece alla seconda sessione, trovai che i vescovi stavano stavano riflettendo. Dice: ma come, c'è un concilio e il Papa ha fatto un'enciclica così importante senza dirci niente? Papa Giovanni aveva fatto la Pacem in Terris, abbiamo ricordato, in aprile di 50 anni. C'era stata la crisi di Cuba, sembrava per i missili che la Russia mandava a Cuba, Kennedy aveva detto: fermi i missili, bombardo Cuba. E Crucio non poteva fermare, se no faceva vedere che aveva paura dell'America, l'America non poteva non bombardare, se no faceva vedere che aveva paura della Russia. Nessuno dei due voleva la guerra, ma non potevano più tirarsi indietro. E Kennedy allora toccò il Papa, il Papa toccò Crucio. Nell'autunno del 62 fece un famoso appello: politici del mondo, fermatevi, il mondo non vuole la guerra, vuole la pace. E fu facile per Kennedy dire: per la Russia mai, per il Papa mi fermo. E anche Crucio era d'accordo, disse: per l'America mai, Papa non mi interessa tanto, ma per questa volta mi fermo. Più o meno disse così. E fu così colpito di essere stato strumento di pace che fece questa enciclica, che era importante per tutto il discorso sulla pace. Ma la cosa importante, la premessa, era che i papi scrivono di cose religiose per i cattolici. Questa volta il Papa scriveva per un valore umano la pace, rivolto a tutti gli uomini di buona volontà. Cioè, ma non sono cattolico, non importa. Io dico la verità come la so e ognuno può servirsene. Allora noi vescovi diciamo: e noi che figure ci facciamo? Avevamo qualche tema là, perché finora avevamo affrontato i temi che riguardano la Chiesa. Se noi pensiamo alle quattro Costituzioni, che sono i documenti più importanti di ogni concilio, il Concilio Vaticano II ha fatto quattro Costituzioni, una sulla liturgia, quella proprio oggi sono 50 anni, la prima, che diceva Paolo VI: guardate, il Signore ha fatto in modo che il primo documento fosse quello proprio sulla preghiera, sulla liturgia. Poi la parola di Dio, poi la Chiesa in sé, ma erano tutte cose che riguardano la Chiesa. E il Vescovo dice: beh, allora facciamo qualche cosa che serva per tutti gli uomini di buona volontà. E a me insieme hanno fatto la Gaudium et Spes. I documenti si chiamano con le prime parole latine, La liturgia era la prima, in generale, Sacrosanctum Concilium, Parola, verbo, di Dio, Dei, Dei, verbo. La Chiesa in sé, Gesù è luce di tutte le nazioni, Lumen Gentium, luce delle gente. Gaudium et Spes, perché comincia? Le gioie e le speranze, Gaudium et Spes, le gioie e le speranze, e lutte e le angosce degli uomini, soprattutto dei più poveri, sono e lutte e le angosce della Chiesa e del cristiano. Perché non è la Chiesa di qua e il mondo di là. La Chiesa è l'umanità, e in quanto dal di dentro dell'umanità cerca di aprirsi a Dio e di aprirsi agli altri. Non so se si possono raccontare anche le barzellette, sì. Sono barzellette del Concilio, non sono già raccontate le altre volte. Dicevano che era morto un rabbino ebreo e San Pietro gli ha detto: vieni in paradiso. Dice: ma guarda che sono un rabbino ebreo, ma stiamo facendo un concilio e li prendiamo tutti. Davvero, vieni a vedere. Entra dentro e ci vedi: quelli sono protestanti, quelli sono ortodossi, ma sono sempre dei vostri. Vanno avanti, c'è qui i gialli, tutti buddisti, ma anche loro in paradiso. Vanno avanti, e qui i neri là, quasi tutti animisti, ma anche loro in paradiso. Vanno avanti, arrivano accanto a un gran muro. Parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Era così, no? Vi ricordate che i bambini piccoli appena nati, se non erano battezzati, mica li mandavamo in paradiso, mandavamo al limbo. Al limbo si sta bene, si mangia gelato, si va al cinema, ma senza la visione di Dio. Che lì c'è stato un gran rivoluzionario, voi non vi immaginate neanche come si chiama, Josef Ratzinger, che quando era cardinale disse ai teologi: ma sta roba del limbo, studiatelo un po', ci ha messo tanto tempo che intanto lui è diventato papa. E gli hanno detto: guardi che non c'è mica sa nella Bibbia, l'avevamo detto per far capire l'importanza del battesimo, ma allora dove vanno? In paradiso. Sarebbe una rivoluzione per lì, eh? E allora noi abbiamo fatto questo documento, la Gaudium et Spes, diceva Tonino Bello. Avete sentito parlare di Tonino Bello? È morto 20 anni fa, era più, molto più giovane di me. Quelli giovani, quelli bravi muoiono giovani, sono anche le eccezioni, ma insomma, ecco. Lui è morto giovane, sono 20 anni, però hanno finito domenica scorsa, sabato, hanno finito sabato il processo di beatificazione in diocesi, adesso lo mandano a Roma. Ecco, lui diceva: le gioie e le speranze, le inutili angosce degli uomini, dei papà, delle mamme, dei giovani, degli operai, dei sofferenti, degli emarginati, sono le gioie e le speranze della Chiesa del Cristiano, dove non dobbiamo chiuderci in noi. Essere cristiani non è il privilegio di dire noi sì e tutti gli altri no. È il fatto di dire tu sai di più, hai più vicinanza col Signore. Hai la responsabilità di essere talmente buono da aiutare anche quelli che non sono cristiani ad essere buoni. Guardate, è una cosa grossa. Ecco, allora se voi guardate la Gaudium et Spes, è proprio il valore di ogni uomo, il valore della famiglia, di ogni famiglia, il valore dell'economia, che deve essere a servizio di tutti, non di pochi, il valore della pace. Io ricordo che quando si presentò la prima bozza, ci fu un dei vescovi che disse: ma allora dove va a finire Gesù Cristo? Questo è troppo, troppo ottimista, vale per tutti. E noi non abbiamo mica cambiato, solo che a ogni argomento abbiamo aggiunto il motivo di fede, il valore di ogni persona umana, ognuno deve tenerne conto, ma tanto più tu cristiano che sai che Dio si è fatto uomo. Guarda che valore che dà l'umanità, la famiglia. Guarda come il Signore ha preso come esempio la famiglia per dire il legame di Dio col popolo ebraico, di Gesù Cristo con la Chiesa. Quindi come il cristiano deve tenerci alla famiglia, l'economia. Il Signore ha detto: o Dio o Mammona. Mammona non è una mamma grande. Mammone è una parola aramaica che vuol dire la ricchezza e il potere, perché da certe parti, mica qui, in certi posti, per i soldi e per il potere se ne fa di tutti i colori. O Dio o Mammona, eh? E anche la pace. Non è mica in più per i cristiani, perché Gesù è venuto a portare la pace in terra. E mica solo agli uomini di buona volontà, come dicevamo una volta, e agli altri guerra, a lei, no, agli uomini che sono l'oggetto della buona volontà di Dio, agli uomini che Dio ama. Ed è lì allora, nella discussione soprattutto della Gaudium et Spes, che è venuto fuori il problema della povertà. Perché c'era chi era venuto anche a Camera, avete sentito parlare brasiliano, lui diceva era del Brasile. Era stato uno molto conservatore, tradizionalista, c'era stata anche la dittatura, ma poi stando con la gente aveva capito. E lui diceva che bisogna impegnarsi. Una delle sue frasi diceva: se io do da mangiare a un povero, dicono che sono un santo, ma se chiedo perché quello è povero, dicono che sono un comunista, diceva lui, no? Cioè, e allora non basta soltanto aiutare, bisogna, ma bisogna fare in modo che non ci sia più tutta la povertà che c'è. E allora c'era soprattutto un prete francese che era un insegnante, era andato a Nazaret per fare il falegname. Dice: Gesù ha fatto il falegname, andiamo a fare il falegname dove l'ha fatto Gesù. Lui ha fondato un'associazione, i compagni, le compagnons di Gesù, e poi era venuto al concilio, dice, e spingeva, no? Per lui aveva fatto un movimento la chiesa dei poveri. Quelli dell'America Latina invece, tutti i vescovi, avevano trovato soprattutto i belgi, il collegio belga. Se voi leggete certi libri del concilio, dico il movimento del collegio belga, perché nel collegio dei belgi c'era il cardinale Sivinens. E allora muovevano per dire... Elder Camara diceva: il grande compito della Chiesa è quello di farsi voce dei poveri che non hanno voce. Sono la maggioranza dell'umanità, che è in mano a chi sta bene, e chi sta bene sta portando le cose a star sempre meglio, e in cambio chi sta male finisce con lo stare sempre peggio. Io credo che se pensiamo all'Italia di qualche decennio fa, e all'Italia da adesso, è vero che ci sono di quelli che stanno sempre meglio e la maggioranza che sta sempre peggio. E allora ecco, questi dicono: la Chiesa non deve mica far politica, ma deve rendersi conto, a parte il fatto che nel mondo sono proprio i cristiani nel mondo che sta meglio, no? E poi provoca la reazione di chi non sta bene, vede che i cristiani non si danno da fare. Ecco, allora era venuto fuori nel concilio questo movimento, ecco, per la Chiesa dei poveri, che era, vediamo quali sono i motivi, ecco, per cui la minoranza impoverisce la maggioranza dell'umanità. Io ero di Bologna, no? Sono andato in giro, ma sono un prete della diocesi di Bologna, e a Bologna era vescovo, arcivescovo il cardinale Mercaro, e addirittura una volta Papa Giovanni aveva incontrato Mercaro, aveva detto: come va la preparazione del concilio? Dice: come faccio a saperlo? No, nessuno dei miei preti in una commissione preparatoria. Ah, mi dia dei nomi. E fu così che, tra gli altri, io insegnavo in seminario, andai nella commissione di seminario e vidi come avevamo fatto queste commissioni, così, il riassunto, San Tommaso, questo, quest'altro. Ma nel concilio c'era chi spingeva per la Chiesa dei poveri. Allora il cardinale Ercaro, arcivescovo di Bologna, lui si interessava molto di liturgia, però siccome teneva dei giovani poveri in casa, allora il movimento della Chiesa dei poveri diceva: questo è il cardinale giusto. Lui, che voleva continuare a interessarsi di liturgia, chiamò da Bologna Don Giuseppe Dossetti, noi più stagionati si ricordano Don Dossetti, perché seguisse la Chiesa dei poveri. A parte che Don Dossetti, che è molto in gamba, seguì quello, ma anche il resto dei discorsi che faceva il cardinale al carro li faceva insieme a Dossetti. E difatti verso la fine della prima sessione, io non c'ero ancora, il 6 dicembre del 1962, mancavano due giorni e finì per l'8 dicembre, fece un gran discorso preparato dall'Alcara insieme a Dossetti, dove diceva: I poveri sono il segno di Gesù Cristo. Nella Chiesa ci sono tre segni di Gesù Cristo. Uno è l'Eucaristia, la presenza di Cristo. Uno è la gerarchia e uno sono i poveri. I poveri sono il segno di Gesù Cristo. E allora si va a vedere il Vangelo quando Gesù prende il profeta Isaia: il Signore mi ha mandato a evangelizzare i poveri. Non vuol mica dire non evangelizzare i ricchi, ma dire sono i poveri i più abbandonati, i più emarginati. La Chiesa deve diventare, l'aveva già detto Papa Giovanni, si è sempre interessata dei poveri la Chiesa, ma non è solo la Chiesa per i poveri, è la Chiesa dei poveri, i poveri che devono sentirsi a casa loro nell'interno della Chiesa, non soltanto quelli a cui si dà, ma con gli stessi diritti, le stesse. Io avevo un amico vescovo in Brasile che diceva: la maggioranza della mia gente sono poveri. Allora anche il consiglio pastorale, la maggioranza devono essere poveri. E quelli che stavano un po' bene andarono via, non andavano più in chiesa perché erano come i poveracci. Sono cristiani come noi, il Signore ha detto evangelizzare i poveri. San Matteo, le beatitudini cominciano con beati i poveri. San Matteo precisa: non basta essere poveri di fuori, bisogna avere lo spirito del povero di fronte a Dio. Cioè, di fronte a Dio siamo poveri nel senso che tutto dipende da Lui, ci ha creati, avevamo diritto di essere creati. E noi cresciamo e tutto quello che abbiamo lo abbiamo perché il Signore ci ha messo a questo mondo. E diceva: poveri nello spirito. Ma San Luca, lui dice: sono beati i poveri. E siccome direi chi non è povero in genere se ne approfitta un po', in genere, mica qui. Ecco, allora lui insiste proprio sui poveri. Vi ricordate la parabola del povero Lazzaro? Io la ricordo anche perché il mio paese vicino a Bologna è San Lazzaro. Il 17 dicembre vado a dire la messa per San Lazzaro. Dice che c'era questo poveretto che stava lì con le piaghe, i cani andavano a recargli le piaghe, e su questo ricco e pulone, ricco mangione, che mangiava, e lui mangiava di quello che cadeva, le briciole, diceva. In realtà una volta non avevano i tovaglioli, quindi per asciugarsi da l'unto, che so io, facevano col panno, poi lo buttavano giù e quello andava a mangiare. Dice che poi morirono tutti e due e Lazzaro andò in paradiso insieme ad Abramo, Enrico Polonio giù all'inferno. E allora diceva: Lazzaro, aiutami. Dice: quando eri di là, Abramo dice: di là, tu ne avevi tutti, e quello niente. Adesso luce, ecco, la mette in luce così, ma per dire, ecco, come dobbiamo cambiare la mentalità, ecco, nei confronti della povertà. Fece questo grande discorso il 6 dicembre. Ma poi io dirò Paolo VI, che guidava quando diventò Paolo. Lui, ecco, qualcuno voleva che ci facesse un discorso proprio sulla Chiesa dei poveri, e lui aveva paura che finisse in politica. C'era allora la guerra fredda, e siccome il comunismo di là diceva: ma noi siamo per i poveri, poi faceva modo suo. Allora sembrava che fare la Chiesa dei poveri fosse andare d'accordo di là e magari, ecco, mettere al margine di qua. Voi ricorderemo, non so se avete letto il giornale di ieri, quello di ormai, sulla Chiesa di cosa dico. E allora il Papa non voleva tanto che si parlasse della Chiesa, cioè non voleva fare un documento. Allora ci sono qua e là, nei documenti si tira fuori. Ecco, c'è un documento, quello sulla Chiesa, che a un certo punto dice: ecco, voglio almeno, per farvi vedere un po' mi sono preparata. Ecco, dice: come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà, questa è proprio la Lumen Gentium, quella sulla Chiesa, Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo, sussistendo nella natura di Dio, spogliò se stesso prendendo la natura di un servo e per noi, da ricco che lì era, si fece povero, detto San Paolo. Così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria sulla terra, bensì per diffondere, soprattutto col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre a dare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito, a cercare e salvare ciò che era perduto, così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti dall'umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore povero e sofferente, si premura di sollevarne l'indigenza e in loro intende di servire a Cristo. Ecco questo. Allora era un invito a pensare, dirò che la cosa è rimasta un po' così, proprio perché Paolo VI aveva paura che la cosa finisse in politica. Questa è una cosa che non si dice, ma io andavo al venerdì sera, questo padre Gautier si trovava, era con una suora, avevo preso un appartamentino e ci si trovava lì a parlare di questo. Una sera un vescovo dell'Indonesia mi ricordo che disse: ma sapete che il Papa ha chiesto al cardinale Arcaro che lì prepari il materiale che vuol fare un'enciclica sulla Chiesa dei poveri. Padre Gautier si arrabbiò: come? Deve chiedere a noi? Poi si rivolse verso di me: ma lei che è il suo ausiliare, è vero che il cardinale Arcaro sta preparando il materiale perché il Papa, invece di far parlare i concili, vuol far lui un'enciclica sulla Chiesa dei poveri? Dico: credo proprio di no. Se fosse vero lo saprei. Ah, meno male. E andavo avanti fino alla fine tranquilli, ma nello scendere dalle scale un vescovo belga mi disse: ha fatto bene a dire così, perché lui non deve saperlo. E fu così che lo seppi io. Dopo seppi da padre, da Don Dossetti, che aveva detto: mi prepari del materiale, voglio fare un'enciclica, come anche per la pillola, per esempio, non voleva che si parlasse, doveva fare lui, ha fatto l'umane vita, no? No, mi viene da sorridere perché non si doveva parlare di questo, ma non tutti lo sapevano. Io ricordo una volta un vescovo indiano che cominciò a parlare del problema della democrazia, della demografia e della pillola. Allora il cardinale Ottaviano, grande discorso, tutto in latino, dice: mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio, ha avuto 11 figli, io sono uno degli ultimi, e non ha mai adoperato la pillola. Se io ricordo il vescovo accanto a me che diceva: utina, magari l'avesse adoperata. Ecco, e della Chiesa dei poveri, allora seppi. Aveva chiesto l'Ercaro, e l'Ercaro aveva fatto 3 gruppetti di vescovi, ma segreti, più della massoneria. 5 per vedere la povertà nella Bibbia e nella teologia, 5 la povertà nella sociologia e 5 la povertà nella pastorale. Poi messi insieme l'avevano portato al Papa. L'enciclica poi che ha fatto la Populorum Progressio del 67, cioè lo sviluppo dei popoli, che dice che il popolo, certi popoli non riescono a svilupparsi perché ci sono quelli che stanno meglio che si sviluppano a spese degli altri. Io poi ho visto quello che avevo preparato, non c'ero un granché. Le 2 cose che hanno fatto subito è stato di abolire l'esercito pontificio, c'avevo ancora un esercito simbolico, e la seconda, quando facevi i pontificali avevi il principe assistente al soglio, cioè uno delle grandi famiglie romane, gli Orsini, Colonna, e i Torlogni anche con la spada, assistente al soglio. e ricevevo sempre in gennaio l'aristocrazia romana, lo fece ancora anche il Papa Giovanni, li ricevette ancora una volta e disse grazie per quel che avete fatto in passato, non ci serve più. Quelle le due cose fatte subito, ma poi guardando quello che avevo preparato c'era una cosa, credo fosse stato proprio Dossetti a farla di oggi, diceva al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. Ecco, al giorno d'oggi, per dire. Ecco. Allora, questo qui è quello che era avvenuto là nel Concilio, ma la cosa non è andata avanti. Tant'è vero che verso la fine, nel 1965, no, è finito l'8 dicembre del 65, il 16 novembre, quelli del Collegio Belga dice beh, almeno cominciamo noi vescovi. Allora organizzarono una messa nelle catacombe di Domitilla, eravamo così, lo organizzarono dicendo ah vieni così, eravamo 42, l'unico italiano ero io, per caso. Dopo poi chiesero di far firmarono 500 vescovi e le portarono da Paolo VI, che le fecero portare dal cardinale Arcaro, che allora all'insaputo l'uno degli altri aveva lo studio fatto fare da lui. E questa dichiarazione dei vescovi fatta alla catacomba di Domitilla, di cui anche questi 500 poi avranno fatto qualche anno, creduto insomma, ma non se ne parlava più. È stato 2 o 3 anni fa che le televisioni tedesche vennero anche a cercarmi. Dice chi sono gli altri? Ah, dico dovete cercare dal Collegio Belga, soprattutto il vescovo di Tournai, che è quello che aveva preceduto. E sono andati e hanno trovato l'elenco dei 42 che c'erano lì per caso, poi ripeto, furono più di 500 che hanno firmato e credo che avrebbero firmato anche altri, poi ognuno ha fatto quello che sentiva. Vi dico solo che cos'era questo patto delle catacombe. Dice, noi vescovi riuniti in Concilio Vaticano II, illuminati sulle deficienze della nostra vita di povertà secondo il Vangelo, incoraggiati gli uni agli altri in un cammino del quale ciascuno di noi vorrebbe evitare le singolarità e la presunzione, uniti a tutti i nostri fratelli nell'Episcopato, contando soprattutto sulla forza, sulla grazia di nostro Signore, ecco diceva, cercheremo di vivere secondo lo stile ordinario della nostra popolazione per quanto riguarda l'abitazione, i nutrimenti, i mezzi di locomozione e tutto quello che vi è collegato. Rinunciamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente negli abiti, stoffe ricche, colori sgargianti, e nelle insegne di materie preziose, questi segni devono essere realmente evangelici. Non possederemo né immobili né mobili né conti in banca al nostro proprio nome. Se dovremo possedere, metteremo tutto a nome della diocesi o delle opere sociali o caritative. Ogni qualvolta sarà possibile, nella nostra diocesi affideremo la gestione finanziaria e materiale a un comitato di laici competenti e coscienti della loro responsabilità apostolica per essere sempre meno degli amministratori e sempre più dei pastori e degli apostoli. Ecco, continua così. Eviteremo nel nostro comportamento, nella relazione sociale, tutto quello che sembra riconoscere privilegi, priorità o anche preferenze qualsiasi ai ricchi e ai potenti, pranzi offerti o accettati, classi di servizi religiosi, eccetera. Daremo tutto quanto è necessario del nostro tempo, della nostra riflessione, del nostro cuore, dei nostri mezzi al servizio apostolico e pastorale delle persone, dei gruppi, dei lavoratori, degli economicamente deboli e dei sottosviluppati, pur senza che questo nuoccia alle altre persone o gruppi della diocesi, eccetera. Ecco, così era. E parlava anche della collegialità, dice, poiché la collegialità dei vescovi trova la sua realizzazione più evangelica nell'assunzione comune di responsabilità nei confronti delle masse umane che si trovano nella miseria fisica, culturale e morale, i due terzi dell'umanità, ci impegniamo a partecipare secondo i nostri mezzi agli investimenti urgenti degli episcopati e delle nazioni povere, a contribuire insieme a livello di organismi internazionali per testimonianza del Vangelo alla realizzazione delle strutture economiche e culturali che non fabbrichino più nazioni proletarie in un mondo sempre più ricco, ma permettono alle masse povere di uscire dalla loro miseria. Ecco, continua così, queste sono alcune dei principi che erano stati detti allora nel patto delle catacombe. La cosa poi, ripeto, un po' è rimasta affidata, credo che la Caritas è stata, credo che sia nato dopo il concilio proprio per, ecco, per vedere di impegnarsi in questo modo. Ma le difficoltà ci sono state, e così anche perché c'erano forse altre cose a cui i papi successivi hanno dovuto pensare. Io l'unica volta che ho visto Papa Francesco, non ho avuto modo, ecco, ma non avevo dei motivi, ma andai una volta a Roma sapendo che il Papa, dopo l'udienza, saluta i vescovi presenti. Sono andato e quando l'ho visto, dico, le porto il saluto, la preghiera della diocesi di Ivrea, che era la mia diocesi, dell'Albania, perché ero stato la settimana prima a parlare in Albania del Concilio, e la ringrazio perché rilancia la Chiesa dei poveri, che, a cui noi in Concilio non siamo riusciti a sollecitarla a sufficienza. E allora, come è stato detto bene prima, il Papa nel suo stile richiama, ecco, questa semplicità, ecco, questa vicinanza ai più poveri e agli ammalati. E in questo documento, che è l'esortazione, ecco, apostolica, ecco, allora lì proprio ne parla espressamente. E come vedete, nel mondo, vi parlavo del giornale di ieri, in America ci sono già delle reazioni. E dicono, come si diceva 50 anni fa, diceva il Papa, critica il capitalismo, guardi che è il capitalismo che ci ha salvati dal comunismo. Papa Giovanni Paolo II, che venendo da quel mondo, è chiaro, è stato uno di quelli che hanno determinato la caduta del muro di Berlino. Perché quando ho cominciato ad andare in Polonia non potevano dirgli di no, là in Polonia parlava dei diritti umani, eccetera, eccetera. Quando nella crisi della Polonia sembrava che la Russia invadesse la Polonia come aveva fatto con l'Ungheria, e Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, fece sapere che lui era polacco, se entravano con carri armati lui andava in Polonia. E poi ha appoggiato in tutti i modi il Solidarnosc, cioè è stato uno di quelli che hanno creato le premesse per la caduta. Una volta che ero andato a pranzo, aveva chiamato insieme al Presidente di Giustizia e Pace perché voleva darci delle linee, disse anche, credete a me, io che lo conosco, il comunismo non cade se non con una guerra. Invece è venuto senza la guerra, no? Per dire, ecco, forse anche proprio un po', ecco, per merito suo, ma nel momento in cui è caduto il comunismo comincio a dire, guardate che questo non vuol dire che dall'altra parte tutto sia, perché dall'altra parte c'è questa emarginazione, questa utilizzazione, ecco, di chi è ricco che cerca di diventare sempre più ricco, chi è potente sempre più potente, di garantire la sua ricchezza, la sua potenza mammona a spese degli altri che diventano sempre più poveri, sempre più in difficoltà. Io credo che lo stiamo vedendo, no? Ecco. E allora ecco qui il Papa, questi sono gli scherzi dello Spirito Santo. Perché come dopo Pio XII, tutti i cardinali vedevano che l'adatto a fare il Papa era Montini, ma Pio XII l'aveva mandato a Milano senza farlo cardinale. Allora i cardinali hanno detto, beh, facciamo un Papa vecchiotto che fa cardinale Montini, poi muore, così Montini può fare il Papa, un Papa di transizione. era un fatto roncale. Guardate che transizione che ha fatto, soprattutto col concilio. E questa volta Papa Benedetto, lui sì, credo che avesse accettato di fare il Papa per due motivi. Uno per la fede, e lui ci teneva i tre volumi su Gesù. Dicevo, vedete che prima deve finire il volume su Gesù. E secondo per la pulizia. Si era reso conto che Papa vuoi dire sì, così, lui no, bisogna dire le cose come vanno. La pedofilia, eccetera, è stato lui a cominciare a dire no, ecco, queste cose non vanno, ecco, è una rovina non solo per loro, per le vittime, ed è una rovina per la Chiesa. Ma si è reso conto che c'erano delle cose che non funzionavano, eh? Dietro quel povero maggiordomo c'erano anche dei pezzi grossi. Allora io pensavo, proprio per la fede che lui ha, per la stima che lui ha del papato che ha accettato, quando si rende conto che non ce la fa più a fare il papa, come il suo antecessore, Papa Wojtyla, gli ultimi anni non era più lui che faceva il papa, non faceva più il suo segretario, dico vedrete che dà le dimissioni. E ha dato le dimissioni, e lì credo che i cardinali abbiano detto il conflitto. Tutte le cose che non sono chiare, prendiamo uno il più lontano possibile, ecco, che non sia, certamente non sia collegato con loro, e ha preso dall'altra parte del mondo, e questo qui preso dall'altra parte del mondo, ecco, sta portando avanti, ecco, queste idee fondamentali, due soprattutto le ricordavano, si ricordavano un po', uno è quello della collegialità. Noi avevamo parlato tanto, collegialità vuol dire i vescovi che aiutano il Papa. E quando si parlava di collegialità, quelli del Vaticano, quelli lì vicini, dicevano vogliono togliere il primato al Papa, no? Vogliamo aiutarlo. In quel libretto che ho scritto, Vive il Papa, vive il popolo di Dio, parto proprio dalla definizione che il Concilio Vaticano I ha fatto della infallibilità del Papa. Il Papa è infallibile perché esprime l'infallibilità della Chiesa. È la Chiesa che è infallibile. E il Papa esprime l'infallibilità della Chiesa. Tant'è vero, io dico, che quando Pio XII, il 1 novembre del 1950, definì che la Madonna è assunta in cielo, prima si era informato in tutta la Chiesa. Dice sì, la Chiesa ci crede e allora io posso definirla. Ma non ha potuto definire se la Madonna è stata assunta prima di morire o dopo morta. Tutti pensano, molti pensano dopo morta c'era perfino la dormizione della Madonna, cioè la sua morte anche nelle chiese. Però non è così sicura come l'assunto. E allora non ha potuto definirlo. Ha solo detto che la Madonna è giunta al termine della vita. È stata assunta in cielo. E allora la collegialità è proprio per aiutare il Papa. E vedete che Papa Francesco ha nominato 8 cardinali delle grandi diocesi del mondo, più uno che sta a Roma, e quelli sono quelli che consigliano il Papa al di sopra della curia. Quella è collegialità, eh? E l'altra cosa è la Chiesa dei poveri, e in questo documento dice, ecco, la Chiesa deve essere povera, non vuol mica dire la miseria, ma vuol dire. Allora sul giornale di ieri pare che in America abbiano cominciato a dire che è comunista anche lui. Dice, ma andate a Roma, vedete quante ricchezze fanno a loro, come fa a dire? E il Papa cerca di cominciare a dire una vita semplice, più vicina a quella della gente. Vedete il suo vestito, no? Anche quelle scarpe, a parte che sono ortopediche, ma non mica le scarpette rosse, la macchina, come ci tiene ad avere una macchina che non sia, e non è soltanto come posa, è anche anche lo stare lì a Santa Marta è proprio per stare in mezzo alla gente, se si va lì a cena, c'è il suo tavolo, ma così qualcuno gli ha chiesto, un ragazzo mi parla a un'udienza, dice ma perché stai lì a Santa Marta? Lui ha detto primo, a 76 anni non si cambia lo stile di vita, sono abituato a stare in mezzo alla gente. Secondo, se vado a star di là, poi ci vuole lo psichiatra, perché diranno ti isola, che so io, finisci che non hai mica più un vero contatto con la gente. Ecco, allora io credo che la chiesa dei poveri, ecco, è una chiesa perché abitualmente ci si fonda sulla ricchezza, non solo sullo star bene, sull'averne di più e sul comandare di più. Questo è lo stile. A me verrebbe da ricordarne uno, ma questo è un po' grosso. Una, lo stile di Dio, ho citato Toninho Bello, mi viene sempre da citarlo, quindi sono stato altre volte qui. Lui spiegava anche il mistero della Santissima Trinità, che non si spiega mica. Ma Dio è uno o sono tre? Delle volte i musulmani ci dicono, voi non credete in Allah perché ne avete tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Avevo cominciato a litigare quando dopo Costantino, 313, avevamo fatto l'editto di Milano che dà la libertà della religione, ho cominciato a discutere. E Costantino, d'accordo col Papa, dice chiamiamo i vescovi che stabiliscono com'è. E lì a Nicea, che è vicino a Costantinopoli, i vescovi hanno detto una natura, tre persone, rimane un mistero. Ma Monsignor Toninho Bello diceva, lo spiegava così, vedi Don Luigi che ero poi io, se fossero uno più uno più uno fa tre. Ma sono uno per uno per uno fa uno. Sono talmente l'uno per l'altro che sono un Dio solo. E questo rimane un mistero, ma è vero che noi siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. Questo è lo stile di Dio, Che quello che conta è la comunione, è l'apertura agli altri. E lo stile dell'uomo invece, allora qui è quella parte che ho detto un po', che ho sentito, che uno è morto e ha detto San Pietro vorrei vedere Adamo, ma non si può, figurati, è tutta la vita che sogno di vedere Adamo. Ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso, torna dopo un po', c'è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti. Ho solo una domanda da fare. E la porta da Adamo, sto vecchione, Adamo, c'è. Parlano tanto del tuo peccato. Chi dice che è stato un peccato di gola? Chi dice che è stato un peccato d'orgoglio? Chi dice che è stato un peccato sessuale? Dimmi un po', Adamo, com'è stato il tuo peccato? È stato originale. Noi lo chiamiamo originale perché è l'origine. Io dico che è originale anche perché l'origine è dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia. Cioè, ma guarda che Dio ha detto, dica quel che vuole, faccio quel che mi pare. E gli altri, se mi servono bene, se no peggio per loro. Questo è il peccato. Chiudersi che è il contrario di Dio che è totale apertura. Allora per questo che Dio allora vuole che arriviamo invece all'amore. E allora cosa fa? Noi per diffondere le nostre idee facciamo le guerre. Lui non ha preso un popolo e dice guarda, non farti Dio a tua immagine e somiglianza, noi facciamo sempre così. Doveva far così Dio, perché ha fatto così? Perché ha permesso? Non doveva, no? No, siete voi fatti a immagine e somiglianza di guarda, Dio lo vedi da quello che fa. Yahweh, io sono quello che sono per te. T'ho cavato dall'Egitto, passato il Mar Rosso, nel deserto da mangiare da bere, no? Ho avuto premura per te, sono quello che ha premura. E allora tu devi avere premura degli altri. Ama Dio e ama gli altri. Anche quelli che non contano niente, più per gli ebrei quelli che non contavano niente erano le vedove, gli orfani, gli stranieri. Ecco, poi il popolo ebraico no, seguiva un po' Adamo, allora mandava i profeti, arriva Gesù che dice sì, perché Dio è amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, e hai udito finora, ama il prossimo e odia il nemico, e io vi dico amate anche i nemici. Allora la Bibbia è la grande parola di Dio rivolta a noi, perché impariamo che Lui è amore e che noi dobbiamo amarci, eh? Perché noi invece tutti i mezzi di informazione, no? In genere sono nello stile di Adamo. Cerca di star meglio, cerca di guadagnare di più, cerca di dominare di più, di fare, no? Così è normale, allora è il Signore invece che vuole. E allora ecco, questo qui è quello che ti insegna a diventare ricco e potente a spese degli altri. Il Signore dice no, la solidarietà, la vicinanza, ama il prossimo come te stesso. E poi allora il modello di Gesù Cristo, che è Dio fatto uomo. E allora rimane in mezzo a noi nella liturgia, come rimane, come è morto. Perché l'eternità, no? Quando noi moriamo, entriamo nell'eternità. Noi abbiamo che l'eternità sia un tempo che non finisce mai, facciamo il porro eterno, con una barba lunga, con una noia in faccia, ma che noia sta eternità. E invece fuori dal tempo non riusciamo neanche a immaginarlo. Allora finché siamo qui cambiamo, eh? Moriamo, entriamo nell'eternità ed entriamo come eravamo al momento della morte, come era Gesù. Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, Padre, perdona loro. La pienezza dell'amore al Padre è la pienezza della dedizione agli altri. Allora è presente così quando veniamo messo. E siccome noi abbiamo un po' tutti, anche abbiamo lo spirito di Adamo, e invece il Signore ci dà il suo spirito, che è lo Spirito Santo. Allora veniamo per immergerci nello Spirito Santo, che ci permette nella vita di tutti i giorni di viverla nell'amore di Dio che ci sta amando e di viverla nell'apertura, nella dedizione agli altri. E questa è la Chiesa. Allora la Chiesa che è comunione non per chiuderci, a parte che è comunione, quando noi pensiamo a comunione intendiamo subito mangiare l'ostia, ma è mangiarla insieme, comunione. Io sto ancora vicino a Ivrea, ma dopo Natale, dopo Pasqua, dopo Pogno, tutti i miei familiari facciamo l'incontro di famiglia, il pranzo. È importante quello che mangiamo, ma l'importante è che mangiamo insieme. Allora quando veniamo è la comunione, eh? E non la comunione per dire noi sì e gli altri no, ma per imparare. Donino Guerra diceva la convivialità delle differenze. Le differenze non sono fatte per dire tu sei diverso, io ti faccio fuori, io ti dico no, tu hai delle cose che io non, io ho delle cose che tu non hai, insieme cresciamo di più. Per imparare, per portare la comunione, la solidarietà fuori. Allora la Chiesa dei poveri è una Chiesa che sente i poveri come nostri fratelli, non soltanto perché li aiutiamo, sono nostri fratelli, quello che avviene a loro, avviene in qualche modo anche a noi. Questo è quello che noi dobbiamo sentire. Eh? Ecco, io credo che questo concilio ci aveva dato lo spunto. Poi ci sono stati questi tempi in cui si così qua e là, anche in questa comunità, qui un pochino di più c'era, avete fatto venire quelli di Don Gallo, ecco, che era proprio di questi qui, ecco, aperti ai più poveri, ai più emarginati. E adesso arriva il Papa Francesco a richiamarci, ecco, il fatto che lo attacchino vuol dire che dice le cose molto seriamente. E chi si serviva della religione per il proprio interesse, adesso lo attacca, per dire, sì, però non so fare il Papa, però dovrebbe tenere molto, però. E io dico, invece ci fa pensare che la Chiesa è di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, come si sarebbe comportato Gesù Cristo? Noi purtroppo, cioè, per un verso, ha avuto un motivo nel suo tempo che il Papa fosse anche re. Solo che da re faceva delle cose che forse Gesù non avrebbe fatto. Io quando andavo a dirmessa a Bologna dal seminario in cattedrale, passavo tutti i giorni davanti a una lapide che ricordava che Pio IX ha impiccato due persone. È beato, sì, ma era anche re. E re per certi fatti impiccava le persone, lui era re, ha impiccato due, nome e cognome. E questo qui ha creato un po' un certo stile nella Chiesa, per il Papa, per i vescovi, qualche volta per i preti, mica via in paesi lontani. E io credo che era venuto, quando Papa Giovanni è diventato Papa, il primo giorno, il suo cameriere, quello di Venezia, esce dalla cucina, fa una genuflessione, arriva in mezzo stanza un'altra genuflessione, arriva al tavolo una genuflessione, ma che cosa fai? Mi hanno detto che c'è un decreto che devo fare così. E io faccio un altro decretino che tu non lo fai più. Cioè, nel senso che era questo senso di lontananza. No, mi dispiace dire questo perché era un sant'uomo mio, non l'immediato, l'altro antecessore. Era un tipo un po' così. Fece un pellegrinaggio a Roma. Quando arrivarono a Genova, gli venne ad andare in bagno. Ma la gente non doveva vedere che il vescovo andava in bagno. Ha tenuto fino a Roma, E a Roma l'ha portato in ospedale. Io penso alla sofferenza di quest'uomo da Genova a Roma. Era questo senso così, che deve essere al di sopra di tutta l'umanità. È vero che deve avere una certa dignità, È vero che deve garantire la sicurezza, c'era sui giornali, che di notte manda l'altro dai poveri, dice, magari c'è andato anche lui, forse ecco, per sicurezza dovranno mandarci. Ma ecco, questo fa sentire che è un uomo che ha questa responsabilità, ma che è un fratello in mezzo agli altri fratelli, anche se il Signore ha voluto che facesse le sue leggi di padre. Ecco, io credo che lo stile di Papa Giovanni, ecco, deve essere ripensato. Prima che criticarlo, devi capire anche perché lo critichi, ma deve essere ripensato e riportarsi a questo senso di fraternità, ecco, con tutti, soprattutto con i più piccoli e con i più poveri, proprio come fa lui. E che questo deve essere non portarci alla meraviglia, quasi al disgusto, deve portarci invece alla riflessione e alla imitazione. Io prego sempre, quando non ho altre intenzioni, dico la messa per il Papa, perché tenga duro, perché possa portare avanti quest'opera di riforma, di rinnovamento della Chiesa e quest'opera proprio di testimonianza della Chiesa dei poveri, che è la testimonianza che ha dato Gesù nella sua vita. Grazie. La lingua per scambiarci qualche idea, per un minuto sussurrate, e dopo vediamo.
Anche darti del tu, come quando diciamo con il tuo spirito in chiesa, posso? mi veniva in mente questo. Abbiamo questa presenza di questo Papa Francesco che ci sta facendo intravedere un nuovo modo di reinterpretare quello che è stato il Concilio. Io ho 60 anni, quindi ho vissuto da ragazzo quello che è il Concilio Vaticano II e poi ho avuto anche tante delusioni dalla Chiesa e oggi mi sembra di intravedere un nuovo orizzonte. Basta questo Papa oppure dobbiamo pregare tanto perché ci mandi cristiani, preti, vescovi che ci facciano di nuovo riamare questa Chiesa?
Io penso che l'esperienza di questo Papa in un primo tempo è stata così una sorpresa, guardavamo insomma, le udienze, no, va a gira, l'ho visto il giovedì è stanco morto, poveretto, ecco, che adesso passata questa prima ondata, come dire, di sorpresa, dobbiamo pensare che il Signore l'abbia mandato proprio per farci recuperare quello che nel Concilio era stato avviato, ecco, impostato e che poi c'era. Ci sono state diverse situazioni, un po' che prima la Chiesa era la gerarchia e i fedeli così, no? Allora quelli comandavano e gli altri dovevano obbedire. Capitava di certi vescovi che magari coi preti dicevano: il vescovo sono io. E io ricordo un mio pretino che mi ha detto: beh, dico, perché non fai il consiglio pastorale, no? Ah, dice Monsignore, so sbagliare da solo e faccio più in fretta. Cioè non aveva proprio l'idea. Ecco, io dico invece, la Chiesa ha bisogno della gerarchia, io dico sempre la gerarchia ha il compito dell'ultima parola, ma è l'ultima se prima ce ne sono state delle altre. Alla fine abbiamo detto al Concilio delle cose a cui al principio non pensavamo. La maggioranza, anche dei papi, ma venivano fuori e poi dopo allora si vedeva, no? È così la Chiesa. E gli ordini religiosi, anche i movimenti, mica partono dai cardinali, dai vescovi, di solito neanche dei preti. Dopo bisognerà vedere, insomma, di collegarle, di impostarle, ma così. C'era un famoso padre lombardo, i più anziani, forse se lo ricordano, girava per l'Italia prima delle elezioni, lo chiamavano il microfono di Dio. Io ho una nipote sua in diocesi e mi ha detto che una volta andò da Papa Giovanni e diceva: ma lei deve far così, deve comandare. Lui gli ha lasciato dire un po' e ha detto: lei crede che sia qua per governare la Chiesa? Io sono qua per vedere cosa fa lo Spirito Santo. Cioè ci vuole anche la gerarchia, ma come ultima parola che conferma, che orienta, che inserisce. Ecco. Quindi questa fede nel popolo di Dio. Infatti avevamo detto nel documento sulla Chiesa, la Chiesa, la gerarchia, i laici, no? La Chiesa, il popolo di Dio e la gerarchia. La gerarchia come ministero, come servizio al popolo di Dio. Ecco, io credo che, e questo qui ci vuole il tempo, perché prima era tutta impostata la Chiesa nell'altro modo, e poi si capisce adesso con tutto il rispetto anche il centro, vedete che il Papa adesso vuole un po' decentrare, perché finisce che se non il centro comanda anche al Papa, no? Insomma, è mica facile fare il Papa. Quando a Giovanni, a Papa Benedetto, hanno detto: guardi che le febbriane sono già pronte. E lui ha tolto la scomunica. Il giorno stesso uno dei quattro vescovi ha detto: ma tanto lo Shoah non c'è, quelli ebrei già trattati. E in settimana hanno detto, è un concilio solo pastorale, non si è mica obbligato a tenerlo. Cioè hanno imbrogliato anche il Papa, è facile farlo, no? E allora voi vedete che invece la collegialità, avere intorno dei vescovi che con lui discutono, che possono far cambiare l'idea anche al Papa, cioè che gli fanno capire che cosa veramente il popolo di Dio. Allora il Papa interviene. Ecco, e c'è stato anche il 68-69, perché c'erano già queste perplessità, soprattutto al centro. Il 68-69, ricordo che i giovani dicevano, facciamo l'amore, non la guerra. E c'è allora chi ha anche ceduto, ricordo i giovani, allora abbiamo cominciato a dire la messa della domenica al sabato sera con le chitarre. Ci fu qualcuno che dice, le lettere di San Paolo, io leggo Che Guevara. Bastava dire, no, guarda, noi che eravamo già un po' così, dice, guarda cosa fanno, basta messa al sabato sera. Sapete come dicono i tedeschi? Insieme all'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino. Cioè insieme alle esagerazioni, vuoi dire no, guarda, metti, no, basta tutto. Cioè c'è stato un po', ecco, questo timore di un cambiamento, di un eccessivo cambiamento che ha messo un po' tutto in silenzio. Ah bene, hanno avuto i loro valori, Paolo VI per l'idea per mantenere un po' l'unità della Chiesa, Papa Giovanni Paolo II per manifestarla nel mondo, Papa ha detto per garantire la fede, adesso il Signore ha detto, beh, rilanciamo un po' il concilio, di una Chiesa che non sia chiusa in sé, ma che faccia sentire che deve aiutare tutti gli uomini di buona volontà a camminare verso il Regno di Dio. Il Regno di Dio sono gli uomini che riconoscono Dio e che riconoscono gli altri. Amore di Dio, amore degli altri. Dice, ma non sono cristiano. Intanto che siano buoni dove sono dentro. Io ho perfino scritto un libro già diversi anni fa, l'ho mandato anche a Roma, non mi hanno ancora messo sul rogo. Perché è una frase che noi leggiamo in San Giovanni, che dice, chi crede in Cristo sarà salvo. Chi non crede... No, cioè, guarda che in greco non ci sono mica le virgole. Ci sono i casi e lì sarebbe da mettere la virgola prima, chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. È Cristo che salva tutti, purché si creda. Se uno crede a Dio come l'ha conosciuto e cerca di aprirsi agli altri, in Cristo sarà salvo. Tant'è vero che se voi guardate Gesù Cristo, con chi se la prendeva? Con i teologi e con la gente di Chiesa. Perché i teologi allora si chiamavano gli scribi e la gente di chiesa i farisei. Cioè, ma proprio con loro te la prendi? Sì, perché danno l'impressione, ma fanno i loro interessi. Quindi non è che credono veramente. Ecco, allora l'importante è credere, aprirsi a Dio, aprirsi agli altri. E tu cristiano hai il dovere di farlo in modo da aiutare perfino quelle che non sono cristiane. Dove essere cristiani, più che un privilegio, è una responsabilità. Il Signore lo diceva che quelli di Sodoma, di Gomorra, falzeranno, diranno se fosse stato fatto in loro quello che è stato fatto in te. Cioè, se siamo in un mondo dove abbiamo la parola di Dio, dove abbiamo la presenza di Cristo che ci dà lo Spirito. E questo non è per dire come una volta magari qualcuno diceva, l'importante è che quando sto per morire riesco a confessarmi così vado in paradiso, no? Sì, ma cerca di vivere in modo da essere di aiuto al progredire di tutta l'umanità. Ecco, allora in questo senso io credo che dopo queste perplessità, queste esitazioni, che il Signore abbia voluto, perché io non so se i cardinali sapevano che sarebbe stato un Papa così. Può darsi che qualcuno, magari diciamo così, non lo votavo mica, ma intanto l'avevo votato. L'hai votato perché venisse uno che da lontano fosse al di fuori di tutto, e adesso questo è il Papa. Cerchiamo di accoglierlo, di capire è di vedere che ognuno di noi deve metterci questo spirito di vicinanza agli altri, soprattutto ai più piccoli e ai più poveri, e che questo compito va perseguito anche cercando di fare in modo che non ci siano questi poveri. Ecco, io credo che sia, quando parlano di principi non negoziabili, cristiano non principio, ma... e poi in genere cominciano l'aborto, l'eutanasia, d'accordo, ma il principio non negoziabile profondo, vero, è la solidarietà. Perché è vero, la solidarietà va a chi è più debole. Chi è più debole, del bambino prima che nasca o di quello che è alla fine della vita? Ma perfino il cardinal Bagnasco una volta ha detto: sì, è importante il principio alla fine, ma è importante anche il durante. Se salvi la vita ma poi non ti interessi che i giovani trovino un lavoro, che le famiglie arrivino alla fine del mese, che nel mondo ci sia tanta gente che muore perché non ha le medicine più o ha un pezzo di pane, e che io credo che la solidarietà che si rivolge alla Chiesa, alla vita, anche al principio e alla fine, ma la solidarietà verso il mondo più povero, ecco, questa credo che sia la Chiesa dei poveri.
Raccogliamo ancora qualche domanda mettendole insieme, poi concediamo a Monsignor Bettazzi.
Cosa vuol dire essere poveri?
Cosa?
Una mia riflessione, no? Però c'era Padre Brevi, mi fai ricordare Padre Brevi. È una mia riflessione. Quando si parla degli uomini di questo mondo, di tutti i tempi, fino ad oggi, secondo me se sono tutte creature di Dio, nel nostro piccolo dobbiamo pensare che tutti sono potenzialmente figli di Dio, almeno sul fatto di essere sue creature, fatte a sua somiglianza, la sua immagine, no? E allora non capisco perché ancora oggi si pensa che bisogna essere solo cristiani e basta, senza pensare. Se io non avessi conosciuto Cristo perché venivo dalla Cina, cosa posso fare? Un Gandhi che ha studiato molto il cristianesimo, lui non riusciva solo a capire una cosa, dopo un avvocato comunque, non riusciva a capire perché perdonare i propri nemici. Ma chi è il mio nemico? Un uomo può essere il mio nemico, ma dentro di lui, essendo creatore di Dio, deve avere qualcosa di buono, solo che non gli è uscito fuori, non ha usato altri germi, altri segni di dentro. Intanto è così, ma potenzialmente può diventare buono, perché Dio non ha fatto nessuna marionetta. Dio non ha fatto marionette tutte buone, tutte così, o tutte cattive. C'è il buono e il cattivo dentro ognuno di noi, quindi io devo perdonare il proprio nemico e amarlo. Boh, questo non me l'ha detto il prete, sono mie riflessioni, dopodiché vediamo.
Beh, allora diciamo intanto questo, ecco. Diceva che sono i poveri e intanto tutti gli altri esseri umani, perché noi in genere dentro di noi, se uno ha cultura, se uno sta bene, lo trattiamo sempre meglio che non un poveraccio. Mentre invece è vero che anche il povero, più povero, il Signore faceva i leprosi. Cioè, i pubblicani, le prostitute, ci vi passeranno davanti nel regno dei cieli. Il mio parroco della cattedrale diceva: speriamo che prima si convertano. Ecco, ma cioè nel senso che il Signore guarda dentro e dentro le volte può darsi quello che noi consideriamo il più peccatore, sono le circostanze della vita che l'hanno portato così, no? Ci sono per esempio le prostitute poverette che lo fanno per mantenere i loro figli, ecco, no? Adesso, cioè, ecco, questo qui allora è il considerare ogni essere umano, anche il più povero, come fratello o sorella, amato dal Signore. Il Signore sta amando quello lì, quel disgraziato. Mi viene in mente, siccome parlava di Tonino Bello, che c'era alla Molfetta, la sua città, un certo Giuseppe che si ubriacava sempre, e non fecero le basiliche di Roma. Delle volte danno un titolo di basilica minore a certe chiese importanti che sono fuori. Il santuario della Madonna di Molfetta l'aveva fatto basilica minore, venuto anche un cardinale, basilica minore. E i ragazzi chiesero a Don Tonino Bello perché si chiama basilica minore. Lui lì per lì non ci pensò, disse, perché sono di pietra. La basilica maggiore è l'uomo, ogni uomo è una basilica maggiore. Finita la funzione lo portano in macchina al vescovato, fuori dal vescovato c'era Giuseppe sdraiato per terra, dice, ma anche quello è una basilica maggiore. È una basilica, cioè è un essere amato da Dio anche quello. Questo qui io credo noi facciamo dentro di noi molte discriminazioni, eh? Ecco, delle volte di arriviamo fino a dire ma quelli che muoiono a Lampedusa ce lo sono cercati, no? Ce lo sono meritati, magari diciamo anche dei cinesi di Prato. Ecco, io dico sempre, se morisse un italiano l'ha annegato fuori da Lampedusa, chissà cosa succederebbe, se no. Allora la considerazione, ecco, il trattare gli altri, i poveri, come i nostri fratelli. Ma la seconda, e anche dire che se noi stiamo un po' meglio, non è per goderci e gli altri s'arrangiano, è per impegnarci ognuno secondo le nostre possibilità a fare in modo che gli altri non debbano essere così umanamente emarginati, che non ci sia della gente che muore annegata, che muore perché non ha da mangiare, che non riesca a lavorare. Con questo loro diventa un compito, le formule, quello toccherà ai politici, ma richiamare, ecco, che non è umano, prima ancora che cristiano, che certa gente se la goda come vuole e che ci sia della gente che muore o che non ha una vita degna. Perché il grande principio, ecco, che anche il Concilio ricorda, è la destinazione universale dei beni. Tutto il mondo è fatto per tutti gli uomini. È vero che quando gli uomini erano pochi non c'era bisogno di legge, uno usciva, aveva da mangiare, trovava da mangiare, trovava da bere. Ma con la società organizzata bisogna organizzarla in modo che tutti quanti abbiano il minimo di dignità umana, che non ci sia chi può godersela come vuole e ci sia chi invece non riesce neanche a vivere la propria vita. Ecco. Allora le leggi devono essere fatte in modo che ci sia il riconoscimento, ecco, dei valori, della libertà, ma che questo non sia a danno di alcuni, per cui la minoranza dell'umanità può fare quello che vuole e la maggioranza vive una vita meno umana. Ecco, questo io credo che il Signore, anche il fatto che abbia voluto nascere in un paese così dislocato, così mal considerato, che abbia voluto fare il lavoro materiale, la maggior parte della vita di Dio fatto uomo è stato per fare il falegname, per far capire che, ecco, quello che conta è far bene le cose che noi dobbiamo fare. E io credo che il suo discorso se la prendeva con i ricchi e con i potenti nella misura in cui usavano la loro ricchezza, la loro potenza, disinteressandosi degli altri. E con la parabola del ricco colone e del povero Lazzaro, lui la mette forte. Quello perché era povero va in paradiso, quello perché era ricco va all'inferno. È per far capire che questo, in fondo, gozzovigliava tutti i giorni, non si interessava nemmeno del poveraccio,
che raccoglieva le briciole o gli avanzi del pane mentre i cani andavano a recarli alle piaghe. Ecco, questo impegnarsi perché il mondo sia un mondo più solidale, più fraterno verso i poveri, verso gli uomini, verso quelli in difficoltà, credo che questo, ecco, faccia parte, perché se gli uomini, tutti gli uomini facessero così, il mondo sarebbe un mondo di pace. Io credo che il compito dei cristiani sia proprio quello di essere un fermento, un lievito, perché il mondo sia un mondo di maggiore solidarietà. Ecco, questo credo che le due cose sono, prima il modo di trattare tutti, a cominciare dai poveri o dai più emarginati, secondo di impegnarsi a fare in modo, ecco, che questo credo sia il compito dei cristiani. Mi viene a sorridere perché i più anziani e ricorderanno che una delle cose strane che ho fatto era uno scambio di lettere con Berlinguer, che era il segretario del Partito Comunista, che poi in Polonia dicevano fate presto voi a parlare, a scrivere al segretario del Partito Comunista, venite a vedere come si vive sotto i comunisti. È la prima volta che vidi Giovanni Paolo II, dopo un'udienza, disse sono Petazzi, vescovo di Ivrea. Il segretario, che era un italiano, disse, è un vescovo noto in Italia.
È noto in tutto il mondo.
Ecco, no, faccio così. L'ho messo sulla copertina di un libro, ma dietro ho messo anche la fine, quando il Papa sorride, per dire, parlando si può anche spiegargli, fargli cambiare l'idea. Ecco, cioè, è questa qui, per 3 mesi prima, avevo cominciato le lettere aperte scrivendo a Zaccagnini, che era diventato segretario della Democrazia Cristiana. C'era stato uno scandalo di tangenti, cadde il governo perfino, e il presidente del consiglio aveva detto, beh, vi meravigliate, in politica fanno tutti così. No, allora non dire che sei cristiano, perché se tu dici che sei cristiano vuol dire che ti impegni a vivere in modo coerente con le verità di quello che vuoi. Ma se dici sono cristiano, il cristiano deve essere coerente e allora deve essere rispettoso, deve essere onesto, deve essere corretto nel suo comportamento. Io credo che questo sia anche uno dei compiti, perché in fondo direi la povertà di molti deriva dalle ingiustizie che vengono compiute, da queste corruzioni che vengono compiute, da chi si trova in posizione. Io credo che il Papa dice già alcune cose anche nell'esortazione, ma credo che, ecco, questo sia un inizio per parlare, per vedere, per valutare, senza fare subito come gli americani del giornale di ieri, di stracciarsi le veste per dire siccome il liberalismo è quello che ha vinto il comunismo, il liberalismo va bene comunque, va bene finché è onesto, ecco, se no. E dire la libertà, ognuno fa quello che vuole, succede come dicono nel Belgio, dice la libertà, se no è come mettere una libera volpe in un libero pollaio, tutti liberi, è la volpe che è libera, no? Ecco, io credo che una libertà che non tenga conto, ecco, delle esigenze fondamentali, ecco, di tutti i cittadini, credo che crea una società in
questo. Se non c'è nessun altro intervento, possiamo.
Possiamo concludere come facciamo sempre. Intanto, in fondo ci sono alcuni libri di Monsignor Petazzi. Il Concilio ai giovani e al popolo di Dio, la Chiesa dei poveri nel Concilio di oggi, da cui ha tratto quegli impegni che i padri conciliari si erano presi, e viva il Papa, viva il popolo di Dio. Come sempre ci autofinanziamo, ma questa sera chiedendo appunto a Monsignore, avremmo intenzione di dare il nostro contributo all'Associazione Amici di Adriana Zarri, che noi citiamo spesso, questa sera poi concluderemo con una sua preghiera, e per mettersi in una presenza di dialogo, di confronto, di amicizia molto importante. Doniamo un libro, e credo che questo sia proprio una grande novità, perché è arrivato questa sera e non credo che tu lo possi. Adriana Zara e i suoi figli d'inchiostro, così come ricordo di questa serata e di altri momenti conviviali, anche a Giovanni, e lo diamo al prete più vecchio, insomma, a Don Mario.
Giorni, un po' di telefonate, di giri, sono riuscito a recuperare alcune cose in anteprima.
Bene, nonostante l'età stasera, Monsignore lo accompagnò a Novara perché dorme vicino alla stazione, domattina a Bologna. C'è un convegno, non vuole mancare, ma mi sa che alla sera riparti
a Brescia.
Per Brescia, pensate voi, da Bologna, dove l'hanno sbolognato e l'hanno mandato a Ivrea, dice così. Bene, quando l'hanno festeggiato per i 50 anni di episcopato, l'uomo a Ivrea, dopo che hanno fatto tanti interventi, vescovi, autorità, eccetera, si è espresso così: ora posso morire tranquillo perché oggi l'elogio funebre me lo avete già fatto. Grazie a tutti. È vero? Ecco. E noi invece, da parte vostra, da parte nostra, auguri ad molto sanus ancora. Speriamo ancora tra noi. Ecco, allora facciamo nostra questa preghiera di Adriana Zara, ci alziamo in piedi. Ah, ricordo una cosa, siccome il questionario sulla famiglia noi l'abbiamo distribuito già qualche domenica fa, ma è un po' complicatino, un po' difficile da leggere, interpretare, dare risposte. Abbiamo fissato per domenica 15 al pomeriggio alle 3:15, per chi desidera parlare di questo questionario, discuterlo insieme, dare risposte, l'appuntamento qui in questa chiesa. 2 ore, 3 ore, quanto vogliamo stare, proprio per facilitarci un po'. Prego.
Sapone viscido, mani adunche. Ho visto un vescovo passare. Parlava di azioni e di profitti. Ho pensato che fosse il successore di Giuda. Ma c'è anche il successore di Pietro e di Giovanni. Acque chiare e mietose mescolate in questa chiesa che si spende in disinteressato amore e accetta favori e privilegi, difende oppressi e opprime. Così l'abbiamo fatta, noi, suoi fedeli anonimi, e loro, scritti sull'annuario pontificio. Dentro alla copertina rossa, bene schedati in ordine alfabetico, per evitare gelosie, ci sono tutti. I vescovi che tirano la carretta nella città di provincia e i cardinali della curia con la targa SCV e la benzina presa in Vaticano. Chi ha la scala tarlata e chi la soglia di marmo. Quelli dal petto in fuori che la croce ci sta, superba e lustra, come una medaglia, e quelli dalle spalle curvate, e la croce ci scivola di sbieco e si nasconde tra le pieghe di un natalare comprata ai grandi magazzini. E anche quello che regge qualche tribù dell'Africa, che non so chi sia, che non so come sia, e nessuno ne parla, perché sta in una diocesi remota che non rende ai gestori di pompe curiali. Soprattutto per lui, ti prego, per lui nascosto e sconosciuto, un povero vescovo, un povero prete, un povero uomo da nulla, per questo nessuno rivestito di te.
Amen. Bene, ti benedica a tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Allora buon rientro a casa, buon avvento e un Natale possibilmente cristiano a tutti. Grazie ancora. Amen.